Il pronostico di Giocabet TV.
Amici di Giocabet TV, bentrovati a un nuovo appuntamento col pronostico. Quello di oggi lo apriremo con una sfida di Serie A per poi chiudere con la Premier inglese. Partiamo subito dalla sfida di A, dove per noi il Bologna al 38% è favorito contro il 32% dell'Empoli, la X al 31%. In Premier vince il Liverpool, per noi al 69%, la X al 19%, il Fulham al 12%. Il pronostico di Giocabet TV.
Il pronostico di Giocabet TV.
Bene, 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 dopo il pronostico siamo rientrati naturalmente come sempre live nel pomeriggio di TMV Radio, in studio Marco Piccari e Alessandro Sticozzi oggi qui con me. Allora, andiamo subito a presentare, intanto un po' che non lo sentivo, mi fa molto piacere averlo qui con noi, Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ciao.
Buon pomeriggio. Allora Marco, tra poco si uniscono a noi anche altri due amici, perché volevo intanto ripartire con un aggiornamento di
la
Alessandro.
Piccola news, sì. Sono stati vandalizzati i murales dedicati a Gianluca Vialli presso il Molo di Quinto, Genova. L'associazione Club Genovani ci ha scritto direttamente Giovanni Villani, che ne è presidente e molto spesso interviene all'interno di Piazza Affari. Condanna con la massima fermezza la vandalizzazione dei murales dedicati a Gianluca Vialli presso il Molo di Quinto. Atti di tal genere non sono giustificati in alcuna maniera. La rivalità sportiva non si esprime oltraggiando la memoria di un uomo il cui ricordo è e continua a essere di tutti. Questo scrive l'associazione Club Genovani.
Momento certo difficile, questo per la Samp, ne abbiamo parlato anche oggi, sì, in apertura, Marco, dove c'è il rischio anche il futuro, no, della società, da quello che insomma stiamo,
sì,
un po',
vi ricordate quando parlai a suo tempo dell'ipotesi di Barnaba, poi insomma si è verificata questa ipotesi. Il problema è che il tempo stringe, i debiti ci sono, è uno scenario sempre più nefasto per il futuro della Sampdoria. Non so, francamente, ad oggi è difficile immaginare, sportivamente mi sembra che la Serie B insomma sia ormai a un passo. Il problema è capire dopo la retrocessione se ci sarà salvezza per la Sampdoria, perché stanti le cose la vedo bella complicata la situazione, proprio perché il tempo stringe e i pagamenti da fare sono forse troppi, no, per questa proprietà, a meno che non ci sia un aumento di capitale, che però non mi risulta essere dietro l'angolo. Quindi vediamo insomma un po' che direzione prenderà sulla Sampdoria. Io faccio grande augurio, perché calcio figure, insomma, Genoa quest'anno sta sperando di tornare su, però sì, poi lo Spezia è in crisi, la Samp sta andando giù. Mi sembra che stiamo affrontando discrete difficoltà in Liguria a livello calcistico.
Eh sì, assolutamente, vediamo un po' come andrà a finire anche questa storia, Marco. Allora vado a dare anche il buon pomeriggio a Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao agli ospiti, ciao. In studio.
Allora intanto mi dicono che è pronto anche Di Gennaro, che aspetta la chiamata, quindi così c'è anche Antonio. Volevo un po' ripartire dalla mini campionato Champions, dai, ripartiamo, sì, un attimo da qua insieme a Marco e a Fabrizio. Io faccio proprio una semplicissima domanda che ci stavano anche chiedendo gli ascoltatori, cioè chi rischia in questo momento di star
fuori? 6 squadre in 6 punti: Lazio 61, Juventus 60, Inter, Milan e Roma 57, Atalanta 55. Dal secondo al settimo posto ballano tutti.
Allora Marco Conterio, parto da te, chi vedi a rischio?
Ma secondo me manca ancora troppo per dirlo. Non è per non sbilanciarmi, sai, non è che abbia grossi problemi a farlo, ma non manca ancora troppo.
Tu dici che forse già dalla prossima domenica, il turno successivo, con ancora altri incroci,
vediamo queste due partite, ma non perché è uno scenario troppo veramente confuso. Poi vedi una squadra che crolla da una parte, si rialza dall'altra, l'Inter qual è quella vera, il Milan qual è quello vero. Cioè, la Roma è in una situazione sicuramente di infermeria molto difficile. Chi perde il derby Champions d'andata prende una bella scoppola anche a livello morale. L'Atalanta, sai, è l'incomodo che non ti aspettavi. La Lazio nell'ultima gara è stata meno di quel che pensavo. È un gioco alla Ciapanò in questa stagione, quindi chissà.
Andiamo da Fabrizio Ferrari.
Sì, no, anche penso qualcosa di simile, nel senso che la Lazio col Torino ha perso anche con un tiro sfortunato, perché il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, e con l'Inter per una parte della partita ha fatto bene, però non è stata la Lazio che della partita di andata con l'Inter o con o quella vista contro la Juventus o nei derby, ecco. È calata un po' soprattutto a livello di centrocampo, e poi con l'uscita di Cataldi qualcosa è venuto a mancare, ma non soltanto con lui, perché anche Milinkovic Savic sembra il fratello che gioca in porta alle volte quando è in campo, e anche Luis Alberto un po' in calo. Però d'altronde, quando hai un centrocampo come quello dell'Inter di fronte, che può avere delle accelerazioni importanti, e tu hai quella squadra lì, c'ha un calo e può pagare, insomma, la distanza. Se vedi la differenza tra l'Inter in campionato e quella in Champions, o mettiamo anche l'Inter in campionato con in alcune partite, quindi prendiamo l'Inter contro il Napoli, l'Inter negli ultimi 20 minuti contro la Lazio, è chiaro che mostra quello che è il suo valore, quello che vale la rosa, il monte ingaggi della rosa. Quello che sorprende è che abbia perso tantissime partite con Spezia, Bologna, Empoli, Udinese per strada, però quando ci sono le partite importanti l'Inter quasi sempre c'è.
Sì, è chiaro che poi questi, come diceva prima Marco, questi due turni che stanno per arrivare ci potrebbero dire altre cose, anche perché poi c'è un altro, ci sono degli incroci, il prossimo turno c'è Juve-Atalanta
fine settimana, Milan-Lazio alle 15 di sabato, Roma-Inter alle 18 di sabato, e poi a pranzo alla domenica Atalanta-Juventus, quindi sapremo tutto nel giro di meno di 24 ore tutto sommato.
Sì, sono due turni, Marco, che potrebbero darci però delle indicazioni in più a questo punto, anche perché poi diminuiscono le partite.
Sì, come ti dicevo, dopo mi richiami e ti dico questo.
Senti, invece perché... la Roma che arriva a questo finale con parecchi problemi di formazione, con infortuni, ecco, potrebbe essere un po' la squadra a rischio in quest'ultima parte.
Allora, guarda, se guardiamo il picco di forma, sì, però poi sai, tutte hanno questo fronte, non so se poi l'Europa toglierà energie, come lo gestiranno, sai, sulla carta ti direi chi non ha l'Europa da una parte è favorito, però l'Europa ti può dare anche quel boost, quella spinta psicologica e mentale che poi fa la differenza. Secondo me è ancora veramente troppo difficile, perché non c'è una che da dire che sta, cioè, non c'è di queste squadre quella che dici ok, questa sta troppo meglio delle altre, no, tutte hanno qualcosa che non va, capito?
Io vorrei aggiungere una cosa.
Prego Fabrizio.
In Europa, per esempio, le squadre di Sarri, quando lui era al Chelsea, che giocavano quasi sempre, visto che in Inghilterra ci sono le coppe, poi lui ha vinto l'Europa League, quindi giocava l'Europa League, il Chelsea paradossalmente andava meglio quando giocava durante la settimana che quando c'era una settimana lunga, e questo l'ha detto più anche Maurizio. Ci sono determinati, come posso dire, determinati organici, determinate rose che si trovano meglio a giocare ogni due o tre partite che avere delle lunghe pause, e ce ne sono altre che invece prediligono lavorare durante la settimana per arrivare alla partita con un po' di lavoro in più, ecco.
Questo pure potrebbe essere un fattore, anche se si diceva insomma che non avendo impegni durante la settimana queste squadre dovevano andare più forte, no? Questo è quello che ci stavano raccontando e che ci dicevano: attenzione all'Atalanta che gioca soltanto il campionato, la Lazio in questa seconda parte che ha soltanto il campionato, potrebbero essere favorite in questa parte finale.
Sì, in effetti è strano.
Dicevi Marco?
Andiamo a vedere anche il Conte, quando ha vinto lo scudetto con l'Inter, il primo scudetto vinto con la Juve, lui non aveva le coppe europee, era stato un po' un vantaggio perché l'Inter...
Ma anche il Milan l'anno scorso quando uscì dalle coppe, esatto, poi andò più forte, insomma.
Per cui quindi... per certe squadre può essere un vantaggio, per altre giocare in maniera serrata può creare problemi per infortuni, però da una parte sei sempre sul pezzo e hai meno, diciamo, fra virgolette, distrazioni.
L'Inter la fase drammatica della sua stagione l'ha vissuta con una partita a settimana, non si era ancora tornati in campo per la Champions League, doveva ancora giocare col Porto, fu la fase post-Napoli. Curioso che poi abbia vinto invece 5 gare negli ultimi 10 giorni tra Champions col Benfica, Juventus, Empoli e Lazio. La Lazio invece si è un po' fermata con due sconfitte consecutive, ne ha parlato Vieri dicendo chapeau per Sarri, in un anno e mezzo fa giocare a calcio la sua squadra. Luis Alberto e Milinkovic di un'altra categoria, ma non può competere con l'Inter, che ha la rosa più forte d'Italia e è un'altra cilindrata. Sarri però, Marco, parlava di cilindrata mentale.
Mi dite una cosa, ecco, mi dai un assist, chiedo proprio questo concetto della cilindrata mentale, Marco, perché poi non è un po', non può dare, avere un effetto negativo nei confronti dei calciatori questo discorso sempre della... Poi chi è che deve lavorare sulla cilindrata mentale? Non è l'allenatore, cioè, mi faccio questa domanda.
Sì, è un po' il pungolo, dai, che fa, è un po' il pungolo che prova a fare, per noi è un po' il gioco delle parti che prova a fare Sarri in questo caso. Sì, deve essere l'allenatore, la cilindrata mentale vuol dire l'abitudine, dai. Secondo me se l'è presa non poco con dei giocatori dai quali si aspetta di essere trascinatori, perché non puoi chiedere di essere trascinatore a Casale, a Patrick, con tutto rispetto a Marusic, a Cataldi, anche se capitano, ti devi aspettare questo da Milinkovic, da Luis Alberto, quando c'è State, quando c'è da Immobile, da Felipe Anche, da quei giocatori che possono fare la differenza anche a livello con quell'esperienza in più che fa sempre la differenza, dovrebbe farla, e quindi accentrata mentale significa che tu che devi trascinarmi e che ti ho detto come fare non l'hai fatto e me la prendo. E forse questa Lazio non ce l'ha, ma chi se l'aspettava la Lazio in zona Champions? Dai, io ricordo il sondaggio che su tutto Mercato Web abbiamo fatto inizio anno,
sì,
tiro sempre fuori, perché mi sembra che su una quindicina di sondaggiati, cioè di colleghi,
nessuno metteva la Lazio.
Allora, nessuno ha messo la Lazio, solo uno ha messo il Napoli in Champions League. E figurati, quindi lo scudetto. Sulla carta era quella, sembrava un campionato scritto con Milan, Inter, Juventus e Roma, la Roma di Mourinho in Champions, cioè queste quattro. Napoli ha spaccato tutto, la Lazio ha sorpreso tanto, insomma, mi sembra che della Lazio solo a criticare vista la classifica.
Sono completamente d'accordo con Marco.
Sei d'accordo?
Sì, cioè siamo in sintonia. D'altronde la Lazio, se ha un calo di giocatori come Luis Alberto, Milinkovic, Savic, non ha in panchina una panchina come quella dell'Inter, che a centrocampo c'ha Mkhitaryan, c'ha Çalhanoğlu, Barella, Brozovic. Cioè, alla fine, se manca uno, c'è un altro. Alla Lazio, se è in giornata no, Luis Alberto, Milinkovic, Savic, c'ha i Basic, con tutto il rispetto per Basic, che non sta facendo bene, un anno e mezzo, quasi due, che alla Lazio fa il suo compitino, però è chiaro che se deve sostituire uno di questi due giocatori si sente. E lo stesso Milinkovic-Savic, ricordo quando fece il 2-0, se non sbaglio, su punizione in una trasferta della Lazio, in una partita in cui lui era, nel primo tempo era stato assente, poi dopo si tira fuori dal cilindro quel gol, e allora magari trova la sufficienza in pagella, ma che comunque sia un calo, questo lo stiamo dicendo da tempo. Se arriva alla fine della stagione, nuovo contratto, sì, no, dove, eccetera, la testa di alcuni giocatori può essere, diciamo, anche su altre cose, purtroppo.
Sì, sì, questo però succede a tanti giocatori, no? Di arrivare con queste situazioni in bilico, no? Dal punto di vista contrattuale, quindi io non so, sono sempre molto scettico che possono influire così tanto. Mi ricordo che sì, l'anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti del Milan, eppure si sapeva da quando che andava via, insomma.
E stranamente ha iniziato a giocare benissimo da quando ha avuto la sicurezza che non sarebbe stato più giocatore del Milan. Da gennaio in poi, grande cavalcata, li ricordo i voti medi in pagella di Kessié, perché però al Fantacalcio ne prese due di sufficienze prima di gennaio, poi diveni l'uomo scudetto a centrocampo.
Va bene, va bene. No, io voglio chiedervi un'altra cosa, Marco, parto da te. Mi ha colpito un passaggio che è stato riportato di Vieri, dice: se fossi in chiesa e Vlahovic chiederei la cessione, sono giovani, così non va bene come vengono trattati. Lui parlava di campo, naturalmente, a Vlahovic non arriva un pallone, Chiesa delle volte non sa che dove deve giocare. È eccessivo?
Guarda.
O siamo, diciamo, o c'è un fondo di di verità, non
Vieri
so.
Che è stato un grande viandante, quindi di acquisti e cessioni di calciomercato se ne intende. Lui fu poi, pare nel 2000, il giocatore allora più pagato della storia, con 90 miliardi, che erano 75 più Simeone, dalla Lazio all'Inter.
Sì, signor 90 miliardi. Ma guarda, ti dico, Vlahovic è centravanti per Allegri? No, lo dico dall'inizio. Chiesa fa il fluidificante, secondo me è tatticamente mortificato Chiesa. Non lo so se dovrebbe chiedere la cessione, guadagnano tanto. Ora alla fine, guarda, l'altro giorno una frase di Lele a Dani, eravamo insieme in diretta al 90° minuto: i giocatori della Juventus non sono felici. Credo, ha detto Lele, e mi trova d'accordo nella lettura. Credo che i giocatori della Juventus però siano tra i responsabili di questa stagione. Io sai che sono sempre stato il primo critico di Allegri, non riesco a capire come possa fare la Juventus a riaprire un ciclo con Allegri, no, francamente lo trovo una follia, eccetera eccetera, però ci sono anche giocatori in campo,
certo,
che riescono a uscire da questa mediocrità, quindi sì, potrebbero chiedere la cessione magari, soprattutto se la Juventus dovesse andare in Champions per le inchieste o per il campo, però dovrebbero farsi anche loro un esame di coscienza, capire come mai non è andato, perché sono finiti in una spirale talmente negativa tutti che nessuno, prima parlavamo di trascinatori, è riuscito a prendere la squadra per il braccio e portarli via. Danilo è un capitano, Danilo è un vero capitano, però non può bastare un giocatore, un difensore brasiliano in una squadra che mi sembra che davanti di leader non ne abbia nessuno. La storia della fettolina di Di Maria lo racconta, che neanche il Fideo lo è.
A proposito di davanti, dato che gioca davanti Vlahovic, ha parlato Allegri. Vlahovic sta bene, a Bologna è entrato, domani deciderò se farlo partire dall'inizio. Parliamo di Juventus-Lecce, quindi Vlahovic potrebbe giocare di nuovo dal primo minuto.
Ferrari?
No, secondo me la cessione al giorno d'oggi, cioè, puoi chiederla, se, però cioè, la società, se vuole tenerti, ti tiene, sei un protezionista, hai firmato e rimani lì. Cioè, potrebbe accadere qualcosa del genere qualora la Juve non dovesse andare nelle coppe europee, o ci fosse, che ne so, una sentenza particolare nei confronti della Juve da qui a fine stagione. Ma io credo che comunque è chiaro che quello che vuole dire ieri è che, siccome i giocatori non vengono valorizzati, Vlahovic come lo era con Italiano alla Fiorentina, Chiesa insomma idem rispetto magari al passato, che magari con un altro allenatore potrebbero rendere molto di più, e quindi cioè, non vengono utilizzati secondo quelle che sono le loro qualità, e non vengono messe in risalto le loro qualità. Cioè, se io mi ricordo come giocava la Fiorentina e Vlahovic aveva molte situazioni di palla in aria, poi lui non sarà un grandissimo colpitore di testa, può migliorare sicuramente, però era una squadra che giocava a memoria e il centravanti quindi ne beneficiava. E soprattutto questo quando è arrivato Prandelli, perché prima che arrivasse Prandelli con Iachini non trovava tantissimo spazio. Tanto
doveva andare in prestito al Parma, doveva andare Vlahovic, cioè era un giocatore destinato al prestito, a girovagare come tanti altri.
Ricordo che addirittura Graziani disse che doveva essere ceduto in prestito, e poi quell'anno lui ha segnato il giorno stesso il secondo gol in campionato e poi ne ha segnati 21. Chiaramente la differenza Iachini-Prandelli è cioè la gestione di un allenatore che lavora su un giocatore e cerca di mettere a frutto anche le sue caratteristiche. Allegri secondo me sotto questo punto di vista non fa il bene dei suoi calciatori, cioè rispetto a un Sarri, a uno Spalletti, guardate come è cresciuto Lobotka con Spalletti, come è cresciuto Rachmani, cioè lo stesso Mario Rui.
Rachmani è un altro giocatore, ragazzi, proprio un altro giocatore, impressionante.
Sembra quello del Verona, però al Napoli,
esatto. Anche più forte.
Brozovic, quando era all'Inter, è stato Spalletti a inventarlo come vertice basso, ma prima di lui Brozovic l'avevano avuto Roberto Mancini, l'aveva avuto De Boer, l'aveva avuto lo stesso Pioli. Ci sono degli allenatori che hanno delle intuizioni e lavorano su quello, certo, intuizioni.
Marco,
il lavoro nel Napoli, che diceva prima Marco, che all'inizio dell'anno c'erano c'era soltanto una persona che vedeva il Napoli in Champions e invece ha vinto lo scudetto, possiamo dirlo adesso. Cioè, questo significa che c'è stato non un lavoro, un grandissimo lavoro.
Assolutamente. Marco, senti, voglio venire da te. A proposito di giocatori, prima parlavamo di Vlahovic quando si parlava di mandarlo in prestito, ma con De Ketelaere il Milan, qualcuno dice, ma non sarebbe il caso di mandarlo in prestito da qualche parte? Si prenderà una decisione oppure rimarrà così? Perché quest'anno siamo arrivati al 2 di maggio, non lo abbiamo mai visto.
No, è stato uno probabilmente più grande. Allora, Pogba fuori concorso, Lukaku quasi, De Ketelaere, se ci giocano un tempo c'era come era, il bidone d'oro, no? Vabbè, questo lo vince Pogba, va bene. Però De Ketelaere, per quel che è stato speso a livello di cartellino, io ho sempre fatto interventi parlando di lui, dicendo, signori, diamogli tempo, aspettiamolo, perché è giusto, questi ragazzi magari devono avere tempo per ambientarsi, eccetera, eccetera. Poi però arrivi a un certo punto in cui dici, ok, l'abbiamo aspettato, e chi vi sta aspettando? Ma credo che De Ketelaere sia stato un fallimento gravissimo da parte del mercato del Milan, ma non per questo il mercato del Milan cambierà. Credo che il mercato del Milan rimarrà sempre con la stessa lunghezza d'onda, di puntare sempre su questi giovani. Ti dico, ci sarà breve un incontro con l'entourage di Wahi, che è lo stesso di Franks, tra l'altro, e sul prestito non lo so, perché sai, il Milan non ha prestato manco Adli, che potrebbe andare tra l'altro a Fiorentina in prestito a fine stagione, che ha avuto Souza, l'ha avuto a Bordeaux. Ma per quel che ti posso dire è che, sai, storicamente il Milan se ne è sempre tenuti in questo percorso. Quindi vediamo, o lo vende, però darlo in prestito, anche se lo dai in Italia, è il rischio di trovarsi contro un giocatore che poi è un avversario Champions, perché comunque lo daresti a una di quelle, anche se lo dai all'Atalanta, a cui piace. È una squadra che si gioca a Champions
League. Sì, pure questo è vero, a chi lo dai. Certo è che vediamo questo giocatore, che si è sempre parlato in maniera positiva del suo talento, però onestamente, bisogna essere sinceri, non si è mai visto, non abbiamo visto nulla di questo calciatore. Speriamo che sia stato eventualmente un anno di ambientamento, Marco, e poi poterlo vedere il prossimo anno. Anche lì, se ci fai caso sul gol, mi sembra l'ultimo, la spinta che prende lui sul
Alessandro.
Sì, no, sulla partita che poi va il gol alla Roma.
La definizione giusta è moscio.
Bravo, ti dà proprio quella sensazione di mosceria, proprio di che veramente dici, ma questo sa di giocare in Serie A, ci mette un po' di cattiveria agonistica, perché pure l'ultima spallata che prende va giù, quella è una spallata di calcio, è inutile che uno chieda il fallo su quella circostanza, e lì devi combattere, stai alla fine, non lo so. Fabrizio, anche il tuo pensiero su questo?
No, mi ricorda un po' come De Ligt, quando è arrivato all'inizio aveva qualche difficoltà.
Dai, De Ligt almeno qualcosa... No. Fece vedere, aveva dei problemi con le mani, che prendeva il pallone sempre di mano, però insomma...
È quello a cui mi riferivo, che poi dopo era un problema, sembrava avesse qualche difficoltà, poi pian pianino è cresciuto. Secondo me è un discorso di cilindrata mentale, come dice Sarri, che passi comunque in un campionato più importante e lì devi fare, cioè la prova della verità. O ce l'hai o non ce l'hai. Poi dopo puoi anche a rischiare una seconda stagione a provare a dargli fiducia, ma non lo so, ecco. A questo punto il Milan può aspettare un giocatore così, molto meglio farlo crescere in un'altra società,
in un altro club magari. Allora,
De Ketelaere però qualcosina l'ha fatto, ha recuperato, perché sul gol, io ero allo stadio, non me ne ero accorto subito, aveva un po' protestato da Roma sul gol di Saelemaekers, perché De Ketelaere in area di rigore si fa sentire le braccia sui bagni e se le usa
quando fa
bene.
Il gol a Roma,
sì, quando ha fatto il gol a Roma, quello. È lui che si è ammosciato, però sul gol del Milan si è ripreso bene,
sì,
perché la spinta regolare e furba l'ha data.
Lì chiedeva il fallo su una spallata, mi sembra, insomma. Allora, ci sono degli audio al volo proprio di qualche ascoltatore al 331 8200 213, prima di chiudere questo passaggio. Vai, Andrea.
Buonasera da Enzuccio. Tutto vero, non sarà tutta colpa di Allegri, ma è mai possibile che con la rosa che ha la Juve non si riesce a vedere un'idea di calcio, un'idea di gioco, niente. Non sarà tutta colpa sua, ma in 2 anni ha dato zero. Dite cosa ha dato di più Allegri di Pirlo e di Sarri? Zero.
Marco Conterio, senti.
No, vabbè, io su Allegri, insomma, la mia allegrate prosegue spedita, nel senso, io che ti devo dire, più che dire che trovo follia pensare di riaprire un ciclo, ma non contro, ripeto, le analisi mie sono tutte sportive. Trovo la Juventus dove i giocatori sono deprezzati, svalutati, non a gioco, non la pagherei mai. Uso, ovviamente, non lo so nel senso, fossi un tifoso ovviamente la pagherei per vederla perché è il cuore, ma siccome la vedo da fuori non la pagherei per vederla. Non dovessi vederla per lavoro o la Juventus, non la guarderei perché non mi piace, è uno spettacolo brutto. E quindi che ti devo dire? Perché qualcuno deve dire perché tenere Massimiliano Allegri? Questa è la domanda a cui nessuno mi sa rispondere. Quanti mi dicono perché un contratto è ancora 2 anni? Cioè, questa è la mentalità imprenditoriale? Perché hai un cappio a questo punto, contratto capello.
Sì, sono d'accordo con te, guarda. A uno gli hanno dato 6 mesi, a un altro l'hanno mandato via dopo che ha vinto 2 coppe, l'altro ha vinto lo scudetto e lui rimane e vediamo che succede. C'è adesso l'Europa League, ma io continuo a dire, sarà una cattiveria, per carità, se vince l'Europa League siamo i primi a dire complimenti alla Juve per vinto l'Europa League, però che non passi come l'obiettivo della stagione della Juventus, perché va lì per una retrocessione in Champions con una vittoria con il Maccabi, eh? Cioè, questo non si può dimenticare, altrimenti ragioniamo solo su un eventuale conseguimento di un obiettivo che non era quello, che non era quello l'obiettivo della Juventus iniziale, della stagione. Aspetta, c'è un messaggio anche per Fabrizio Ferrari, vai.
Buon pomeriggio, sono Andrea da Bologna e volevo dire che il signor Ferrari si sbaglia, perché il primo a mettere Brozovic in corollo lì è stato il signor Roberto Mancini. Secondo me lui ricorda male.
Ah, osservazione su Brozovic. Fabrizio.
Io mi ricordavo, sarà che poi dopo non gli ha dato un seguito, comunque io mi sembrava che Brozovic non avesse mai giocato in quel ruolo, mi sono sbagliato evidentemente.
Ma l'aveva già fatto il regista con Mancini.
Ho ascoltato dirlo con il dito dell'inquisitore.
No, non aveva avuto assolutamente quel rendimento, ecco, da regista. In regia avevano già provato a farlo giocare un po' in regia, un po' da mezzala, e Spalletti che l'aveva tramutato nel centro nevralgico di tutto quello che girava intorno, con Rafinha che gli impostava sul centro-sinistra e con Cancelo terzino destro. Era veramente un gioco abbastanza accettabile.
Vabbè, dai, forse...
Ricordo che lui era già in aereo per andare a Siviglia, sì. Che Ausilio l'aveva ceduto a Siviglia, è stato Spalletti a opporsi e dire no, questo ci può far comodo, aspettate a cederlo, e lo fece tornare indietro, ecco, bloccò la cessione, ecco.
Diciamo così.
Magari qualche partita l'avrà fatta con Mancini, ma non gli ha dato, certo, come
un seguito.
non ci ha creduto
fino in fondo. Va bene, mi devo fermare, ringrazio come sempre Fabrizio Ferrari e Marco Conterio per essere stati con noi, grazie, a presto, buon lavoro. Ciao. Ci fermiamo, break, torniamo, c'è il tackle di Massimo Brambati, preparate le vostre domande, a tra poco.